From number one New York Times bestselling author C.J. Box comes the thrilling new novel, Battle Mountain. Game warden Joe Pickett crosses paths with outlaw falconer Nate Romanowski on his hunt for vengeance. Their journeys converge at Battle Mountain. Available now wherever books are sold.
To everyone who loves the taste of tradition, come enjoy a classic Wisconsin fish fry at Culver's.
I'm Genesis from Culver's in Claremont, Florida. And here, family fish fry is a part of who we are. We've been serving up fish fry favorites for over 40 years, all thanks to the Culver Family Roots and Wisconsin Supper Club, the place where the fish fry was perfected. If you're craving something crispy on the outside and flaky on the inside, you've got to try our hand-battered North Atlantic cod. It's perfectly seasoned and my personal favorite. Or if you're in the mood for a little extra crunch, our lightly breaded butterfly jumbo shrimp hits the spot every time. Whatever you order, I promise it will be made with love by a team who cares, because we want every guest to feel like family. That's just how we do it in Wisconsin. Dive into delicious with all your fish fry favorites at Culver's.
From Wisconsin with love, welcome to delicious.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Ospite di K, Marcello Rossi.
Data astrale 1709.1. L'Enterprise affronta una nave romulana sospettata di aver distrutto degli avamposti vicino alla zona neutrale. I romulani seminano il panico utilizzando una nuova arma e allo stesso tempo servendosi di un dispositivo di occultamento. Tuttavia, Kirk escogita il modo per scovarli e inseguirli, ingaggiando con loro uno straordinario duello di astuzia. Marcello, qualcuno ha definito questo episodio come un film di guerra calato nella fantascienza. A volte pare proprio di assistere a quei film bellici anni 50, anni 60, dove avevamo il sommergibile e la nave che si stanavano a vicenda.
Sì, l'origine dell'episodio è quella, è fuori di dubbio. È un episodio di guerra. Ed è un episodio di guerra strutturato come appunto i film di guerra anni 50, come una battaglia navale tra un sommergibile, in questo caso i Romulani, e una nave, l'Enterprise, al quale però vengono aggiunti diversi altri layer, diversi altri strati sulla psicologia dei personaggi, su delle tematiche che poi insomma di cui parleremo in maniera più approfondita, per cui è uno, secondo me, uno della top ten degli episodi della serie classica, insomma, un episodio assolutamente imperdibile questo.
A proposito di tematiche e di personaggi, viene introdotto un tema molto importante, parallelo o forse altrettanto importante rispetto al tema bellico dell'episodio. È un tema che verrà sviluppato e visto anche molto in episodi successivi, quello del pregiudizio. Un qualcosa che in Star Trek tornerà e che gli sceneggiatori vogliono assolutamente abbattere, una presa di posizione ben precisa sui pregiudizi.
Infatti, questo è Star Trek al suo meglio, fa vedere come il pregiudizio può influenzare, come può danneggiare il nostro modo di vedere le cose, di vedere il mondo e anche le nostre scelte, anche le decisioni che prendiamo.
Ci guardiamo l'episodio e lo commentiamo insieme. Non andate via, noi torniamo subito dopo. Episodio straordinario, Marcello, in questo clima veramente mistico, io quasi lo chiamerei, di silenzio, veramente quasi religioso, facciamo la conoscenza di una razza aliena che farà parte tantissimo dell'immaginario del mondo di Star Trek che verrà.
Sì, questo infatti è uno di quegli episodi che non si possono perdere, nel senso vengono introdotti i Romulani, che sono una delle razze principali della serie classica, ma ovviamente una proprio delle razze principali in assoluto di Star Trek. Viene introdotta la zona neutrale, no? Quante volte sentiremo ancora parlare di zona neutrale? E, per cui, appunto, addirittura in Strange New Worlds realizzeranno un episodio interamente incentrato sugli eventi di questo episodio qui. È uno di quegli episodi che segna l'universo di Star Trek, segna la storia di questa saga.
Non ci viene detto molto dei Romulani, qualcosa intuiamo, la sceneggiatura ci chiede forse anche di trarre noi delle conclusioni, però cominciamo a capire che sono innanzitutto degli uomini fedeli, i personaggi che fedeli all'impero, perché c'è un impero, i personaggi che vediamo sono tre, abbiamo il giovane un po' impaziente, abbiamo il vecchio saggio, se mi si passa il termine, e un capitano stanco. Tre personaggi, come tre personaggi li abbiamo anche sull'Enterprise, Spock, Kirk e McCoy. Facce della stessa medaglia?
Non c'è proprio una corrispondenza diretta tra la trilogia, però la cosa che io trovo bella di questo episodio, ben scritta, è che il confronto, anche se si tratta di una battaglia, alla fine il vero confronto è psicologico, è una guerra di nervi tra Kirk e il capitano Romulano. E così come Kirk ha dalla sua, da un lato la razionalità di Spock e dall'altro l'emotività di McCoy ad aiutarlo, anche il capitano Romulano può contare su un consigliere più saggio, più pacato e un soldato più emotivo, più volitivo che vorrebbe passare all'attacco. Quindi si ricrea un po' questa specularità. E malgrado tutto, appunto, alla fine la battaglia è fino all'ultimo rimane paritaria tra i due, cioè nessuno dei due riesce veramente a prevalere fino all'ultimo, perché il capitano Romulano è un degno avversario, è comparabile come stratega con le abilità del capitano Kirk.
Ecco, ad un certo punto, sul finale, quando sta per morire in fin di vita, il comandante Romulano dice una cosa, secondo me, molto importante, una delle più belle della serie. Io e lei, capitano, siamo uguali. In altre circostanze avremmo potuto essere amici. Sono la stessa cosa, secondo te, questi due personaggi? Ci viene detto poco, ma intuitivamente, secondo te, sono la stessa cosa? Potevano veramente essere amici?
Ma quello che emerge nell'episodio è che sì, nel senso, entrambi i personaggi, entrambi i capitani, sono guidati da un fortissimo senso del dovere, da un'etica del lavoro. Loro hanno una missione e sanno che dalla loro missione, dalle loro scelte possono dipendere migliaia o milioni o anche più di vite. Per cui sanno che la loro missione ha la priorità su qualsiasi altra cosa. Si rispettano a vicenda perché sono anche due bravi strateghi. E poi alla fine, come tutti noi, no? Per una semplice casualità, uno è nato nella federazione e l'altro è nato nell'impero, per cui ognuno è fedele alla propria bandiera. Chiaramente, essendo l'impero romulano modellato sull'impero romano, insomma, almeno così viene rappresentato, così viene tradotto, se vogliamo, dal traduttore universale, visto che naturalmente non ha
Sì, è
senso
curiosa
che.
questa cosa.
Esatto, che una civiltà aliena abbia gli stessi gradi che usavano nell'antica Roma, però questo è un meccanismo efficace che ci trasmette subito l'idea di una cultura, di una popolazione dedita alla guerra, dedita al combattimento, così come lo erano gli antichi romani. Per cui, da un lato, mentre la federazione ha degli ideali, quindi una morale, un'etica senz'altro superiore, per cui Kirk ha dei valori diversi, il comandante Romulano si trova ad avere come valori dei valori di guerra, di combattimento. Però, non, come dire, rimane la certezza che se fosse nato anche lui nella federazione, i due senz'altro potevano essere amici.
Traspare tra i due, correggimi se sbaglio, un senso di rispetto profondo. Nel senso, ognuno tiene la sua parte, ma nessuno dei due manifesta un qualcosa di negativo nei confronti dell'altro. Questo senso è proprio tangibile, palpabile.
E questo appunto è la buona scrittura di alcuni di questi, nel senso di questo episodio della serie classica. L'avversario è un avversario degno, è un avversario che merita rispetto perché, come dire, riesce a mantenere l'equilibrio, appunto il titolo originale è Balance of Terror, l'equilibrio tra le due parti fino all'ultimo momento.
Tema bellico, che è un po' la linea dell'episodio, che richiama, come abbiamo detto, qualche film degli anni 50, 60, lo dicevamo all'inizio, ma ben peggiore del tema bellico è un altro tema molto più bellico, che è quello del pregiudizio. Qui gli sceneggiatori ci dicono, in Star Trek il pregiudizio non deve esserci. Abbiamo questo personaggio, tra virgolette, straordinario di Stiles, che non esita proprio a far trasparire questo, perdonatemi se lo ripeto, questo pregiudizio, questa acredine nei confronti di Spock, quando soprattutto scopre che i Romulani sono simili ai Vulcaniani. Però Spock non esita a salvare Stiles quando sta morendo.
Questa ribadisco la qualità della scrittura. Il colpo di scena in cui si vede per la prima volta come sono fatti i Romulani è un colpo di scena perfetto. Sappiamo che appunto prima nella Federazione nessuno aveva mai visto un Romulano perché il trattato era stato fatto via radio, solo via comunicazioni audio. E, tra l'altro, vedere che i Romulani e i Vulcaniani hanno antenati comuni poi ha generato, se vogliamo, è un altro elemento cardine dell'universo di Star Trek, insomma, tutta la missione di Spock di riunificare i due popoli che avevano origini comuni, il fatto che i Vulcaniani abbiano dentro di loro emozioni forti che da un lato i vulcaniani hanno scelto di controllare, i romulani no, come dire, è un altro elemento molto importante. Quel colpo di scena funziona benissimo, e funziona benissimo, è eccezionale in questo episodio, il personaggio di Spock, che ovviamente non reagisce, cioè non risente, che poi è quello che vorremmo fare un po' tutti, cioè non lasciarsi influenzare dai pregiudizi degli altri. Lui come vulcaniano ci riesce senz'altro meglio di noi, non risente assolutamente di questo pregiudizio, tanto che quando si tratta di dover mettere a repentaglio anche la propria vita per salvare quella di un altro, non esita a farlo, non esita a fare il suo dovere di ufficiale, e questo ovviamente lo redime. Ma secondo me la cosa bella è anche come il capitano Kirk, che pure è senz'altro non ha il distacco di Spock, critica subito aspramente il pregiudizio. Lui si pone in maniera molto dura, e questo ovviamente è bello, cioè nel senso, capitano Kirk difende fino all'ultimo tutti i membri del suo equipaggio, tutti i membri del suo equipaggio fino a prova contraria sono degni di stima e fiducia e stanno dando il meglio di sé per fare il loro lavoro,
e soprattutto sono tutti uguali di fronte alla Federazione. E su quella plancia sono tutti uguali. Un'altra particolarità dell'episodio che mi ha colpito molto è un episodio che parte con una delle cerimonie più festose, più gaudiose, questa del matrimonio, ma termina con la cerimonia più terribile di tutte, la morte di Tom Lesson, tra l'altro proprio dello sposo. Ecco, forse qui ci viene detto che non sempre ci sarà un lieto fine in Star Trek, come negli episodi precedenti, la battuta finale, il sorrisetto, ci avevano un po' così detto, illuso.
Questo appunto è un episodio che segue le regole del dramma, è un dramma perfetto che si chiude con una scena molto molto toccante, con la sposa da sola in quella specie di cappella, spoglia, perché comunque ricordiamoci che siamo in una società dove esistono, ognuno professa il suo credo religioso, e le sequenze finali con la musica accentuata di Kirk, consapevole della propria responsabilità, ma consapevole al tempo stesso che quello è il suo dovere, non poteva far altro che cammina sul corridoio, è un finale toccante, un bel finale, è un finale che ti dà uno schiaffo in faccia e ti dice: non stai guardando un cartone animato, stai guardando una serie di fantascienza adulta, dove può finire bene, ma può anche finire male. Insomma, secondo me è uno di quegli episodi che appunto porta un gradino più su Star Trek. Non devi dare per scontato il lieto fine. È chiaro che sai che i personaggi principali non moriranno, ma questo non vuol dire che ci sia il lieto fine.
Tra l'altro con uno straordinario discorso di Kirk, che a un certo punto dice: sembra così privo di spiegazioni, ma entrambi, adesso lo dico più o meno così, sappiamo che deve esserci un perché.
Sì, allora, il capitano è lì perché lui è lì vicino a tutti i membri del suo equipaggio, però se vogliamo anche lui è costretto a subire questa sorte, cioè lui non può far altro che offrire delle parole di conforto, non può risolvere in altro modo la situazione, perché anche lui, anzi addirittura il capitano porta su di sé un peso, un dolore ancora più grande, perché non solo ha distrutto, cioè non solo è stato distrutto un matrimonio nascente, ma lui in parte è responsabile di quello che è successo. Alla fine la scelta di seguire la navicella è stata la sua, e come ogni capitano sa che dalle sue scelte possono dipendere, può essere una questione di vita o di morte, ma scegliere in altro modo avrebbe potuto portare a ancora più morti,
conseguenze ancora peggiori.
Esatto, è una responsabilità che si porta sulle spalle.
Quindi era la mia domanda successiva: Kirk si sente responsabile della morte di Tomlinson?
Kirk si sente responsabile, assolutamente, porta su di sé questo peso. Però in questo episodio lo porta, secondo me, con dignità, con consapevolezza, cioè non appare stanco come il capitano romulano. Lui è lì, sa che quella è la sua missione, sa che dalla sua missione può dipendere il futuro della federazione, e si assume anche i lati negativi del suo lavoro, insomma, delle sue responsabilità.
Cambiando un attimo le slide che abbiamo visto, a un certo punto abbiamo intravisto gli interni del falco da guerra romulano. E questa nave romulana a un certo punto sparirà e verrà sostituito, l'impero sostituirà le navi romulane con navi Klingon. Questo è una scelta dovuta non, diciamo, a sceneggiature.
Ma sì, fu una scelta di budget per poter utilizzare il modellino della nave Klingon. Chiaramente poi è stata spiegata con un'alleanza tra Klingon e Romulani che si sono scambiati le tecnologie. È un po' una forzatura, insomma, nel senso che, conoscendo poi come abbiamo conosciuto la fierezza del popolo Klingon, la capacità di imbrogliare, di fare sotterfugi, di fare trucchi del popolo romulano, appare un po' strano che siano riusciti a trovare questo accordo, appare un po' strano che i romulani, insomma, abbiano deciso di usare navi Klingon e abbiano ceduto il loro dispositivo di occultamento ai Klingon. Tra l'altro il dispositivo di occultamento è un'arma che si adatta bene al popolo romulano, meno a quello Klingon, che affronta il suo nemico a viso aperto, non è il guerriero che si nasconde, appare e spara, mentre invece cosa che invece si adatta benissimo alla cultura romulana. In ogni caso devo dire, anche il dispositivo di occultamento è un altro di quegli elementi che poi rimane ed è un ottimo elemento narrativo nella saga di Star Trek, perché chiaramente introduce un potere molto forte, no? A chi ce l'ha, e hanno fatto benissimo, secondo me, anche con l'introduzione di questo trattato, a fare in modo che la federazione non lo abbia, non lo possa usare, perché sarebbe una via di fuga troppo facile, sarebbe una scappatoia troppo semplice, mentre funziona bene appunto per gli avversari della federazione, perché gli dà quell'arma in più che ti può mettere in difficoltà. Insomma, devo dire, poi il dispositivo occultamento verrà utilizzato bene in tante altre occasioni, a partire dal quarto film, nel quale dentro lo sparviero Klingon riescono ad arrivare sulla Terra indisturbati, grazie proprio perché lo sparviero è occultato. Quindi insomma è un buon elemento che verrà utilizzato spesso e bene, ecco.
E lo vedremo anche bene in un prossimo episodio, dove addirittura lo ruberanno dalla navicella.
Sì, quello quindi manca ancora un po', però.
Ma scopriremo che è un po' deludente, diciamo, che è tutto lì, anche se è qualcosa di riciclato. Ecco, prima di chiudere, abbiamo parlato del comandante Klingon, della sceneggiatura, però vorrei spendere, non lo faremo molto durante questi track files, però qui c'è un interprete straordinario, Mark Lennard.
Mark Lennard è un interprete straordinario. Noi in realtà lo ricordiamo più per l'altro personaggio che ha interpretato nella serie classica, che ovviamente
che interpreterà, Spock, diciamo.
Lui ovviamente per essere interprete, tra l'altro poi questo record è stato superato abbondantemente, però all'inizio, insomma, per tanti anni è stato l'unico attore che aveva interpretato un romulano, un vulcaniano e un Klingon, quindi un rappresentante delle tre razze aliene principali di Star Trek, perché non dimentichiamo che Mark Lennard, che se poco riconoscibile, è il capitano Klingon nel primo film,
nel primo
The Motion Picture, che si vede. Quindi grande interprete, e secondo me anche come fisionomia, quella romulana barra vulcaniana gli sta benissimo, per cui appunto quest'ottima interpretazione che ha dato in questo episodio è sovrascritta solo dalla ancora migliore interpretazione che ha dato poi quando ha fatto il padre di Spock. Vi faccio vedere alcune immagini interessanti. Ecco, questo hai citato l'interno della nave romulana, questa è un'immagine di backstage. Un'altra immagine di backstage con l'interno molto stile sottomarino, cioè anche nel look, no? l'hanno fatta proprio quasi c'è il periscopio in mezzo, insomma. E l'episodio è un episodio ambientato interamente a bordo delle due navi, per cui richiese comunque la costruzione del set romulano, ma richiese anche molti effetti speciali aggiuntivi nuovi, in particolare appunto con la navicella romulana. Queste sono foto, devo dire, anche abbastanza rare, che fanno vedere le riprese di backstage della nave. In questa immagine si vede bene la struttura sopra, dove veniva appesa la nave a dei fili, fatta in modo che potesse ruotare, perché cioè, i movimenti che potevano fare i modellini erano limitatissimi, per cui potevano solo ruotare su se stessi. Gli altri movimenti della nave che va e che viene erano fatti con la telecamera che si avvicinava e si allontanava al modellino. Questa invece, parlavamo prima della scena finale, c'è pochi secondi che sono stati tagliati, in cui Kirk offriva il saluto militare alla sua controparte. Questa scena è una scena inedita, però è corretto che sia stata tagliata, perché poi in realtà nella federazione il saluto militare non si usa, no? E questo Roddenberry lo notò, disse non ha senso, diciamo, una cosa dell'esercito americano, per cui non ha senso.
E non però è fatto nemmeno molto bene,
non è fatto neanche molto bene. Però appunto c'era questa scena. Queste invece sono un paio di immagini a confronto della versione originale e degli effetti speciali rifatti, la rimasterizzazione del 2006. Una delle cose che ovviamente sarà rifatta è la cometa, la quale, ricordiamo, qui c'è un piccolo scivolone scientifico, nel senso che le comete hanno la coda perché è il risultato dell'interazione con il Sole o con una stella che gli avvicina, per cui una cometa in mezzo allo spazio, se c'è una stella vicina, non avrebbe la coda, non è la scia, diciamo, che lasciano camminando, però non fa niente, perché è bellissima quella scena in cui passano nella coda della cometa. E queste appunto ovviamente hanno rifatto anche in computer grafica la navetta romulana, cioè la foto in alto a sinistra è il modellino originale, quella a destra e quella sotto sono la versione rifatta in computer grafica, sempre come insomma per tutto il resto della serie, in maniera molto fedele a quello che era il modellino originale.
Alla versione. Marcello, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale de Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bom e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi de Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori, ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
To everyone who loves the taste of tradition, come enjoy a classic Wisconsin fish fry at Culver's.
I'm Genesis from Culver's in Claremont, Florida. And here, family fish fry is a part of who we are. We've been serving up fish fry favorites for over 40 years, all thanks to the Culver Family Roots and Wisconsin Supper Club, the place where the fish fry was perfected. If you're craving something crispy on the outside and flaky on the inside, you've got to try our hand-battered North Atlantic cod. It's perfectly seasoned and my personal favorite. Or if you're in the mood for a little extra crunch, our lightly breaded butterfly jumbo shrimp hits the spot every time. Whatever you order, I promise it will be made with love by a team who cares, because we want every guest to feel like family. That's just how we do it in Wisconsin. Dive into delicious with all your fish fry favorites at Culver's.
From Wisconsin with love, welcome to delicious.